Come potete leggere dal programma, il mio breve intervento si intitola Affermazioni significative sulla provvidenza in alcune lettere giovanili di Antonio Rosmini. Qual è la ragione di questo titolo? Avendo personalmente analizzato insieme al professor Luciano Malusa le lettere del giovane Rosmini, che ha scritto anche parecchie lettere a lui indirizzate in quel periodo che va dal 1813 al 1819, proprio allo scopo di preparare la nuova edizione nazionale e critica delle lettere del Roveretano, ho individuato in esse alcuni atteggiamenti, a mio parere, rilevanti ed alcune circostanze importanti che spiegano come il giovane Antonio, allora aspirante sacerdote e filosofo in formazione, si ponesse in un atteggiamento di forte adesione ad una visione della provvidenza che rivela una maturazione notevole nelle problematiche poi affrontate negli scritti di Teodicea. Negli anni della sua formazione, come hanno messo in luce, oltre al professor Luciano Malusa, anche il professor Fulvio De Giorgi e Simone Eros Beduschi, quest'ultimo in un saggio del 2011, Rosmini ebbe sempre ben chiara nella sua mente quella connessione indissolubile fra la storia umana e quello che viene chiamato il principio di passività, concepito dal Roveretano in relazione alla vita e alla educazione del singolo individuo e di cui egli stesso ha fatto esperienza nella propria esistenza. Dal punto di vista spirituale ascetico, troviamo applicato sul detto principio quando egli scelse di intraprendere il cammino sacerdotale. Egli approda alla decisione di dedicarsi alla vita sacerdotale attraverso, in particolare, l'approfondimento della filosofia e delle opere dei grandi padri e dottori della Chiesa, nonché attraverso una meditazione intensa delle sacre scritture. In questa sua scelta, maturata con grande consapevolezza, l'aspetto della carità intellettuale è prevalente. Si tratta in primo luogo di una scelta che noi troviamo già documentata in una lettera indirizzata all'allora amico chierico più grande di lui, di 5 anni, Luigi Son, datata 23 maggio 1814, lettera che corrisponde alla lettera numero 15 del volume 61 della nuova edizione delle lettere di Antonio Rosmini, uscita presso l'editrice Città Nuova nel dicembre 2015, in cui Rosmini, in questa lettera, a proposito di un chierico conosciuto da entrambi, scrive: "Il chierico Fiumi ha posto già l'abito chiericale, il saprete. Questa è una novità che noia, pur ciò che Dio vuole sia pure. Io in quella vece non andrò molto che il vestirò." Ecco già qui la decisione di Rosmini. E nella lettera poi all'arciprete Bartolomeo Menotti del 22 settembre 1814, lettera numero 27 del volume 61, il giovane Rosmini annuncia ancor più proprio con fermezza la sua decisione di diventare sacerdote. E a questo proposito egli scrive: "Del bello avviso che ella mi dà di mai dimenticarmi della Repubblica Cristiana, oh quanto io le ne sento grazie, perocché egli è veramente bello e grande e giusto, né sapienza puote essere quaggiù se ella non viene dal padre dei lumi. E però stia certa che quanto alle lettere, per me elle non sono che giuoco. Io ho fermato di farmi prete e di porre tutto quello che ho a comperarmi un tesoro dove né la ruggine o la tignuola scema lo guasta, né i ladri disotterranno e portan via. Tutto io intendo e quel poco di dottrina che, se Dio benedetto m'aiuta, arò usandola in ammaestrare altrui, e che più bella cosa del giovare, e il corpo non lassandolo impigrire o astallare, ma faticando, e li miei averi impiegando nell'invigorire le scienze e nel sollievamento dei poverelli. Questi sono i sentimenti che mi detta non l'intelletto, ma il cuore. Ecco che il sacerdozio, come si evince da questa lettera, è proprio servizio alla verità divina, è difesa di essa nella società, si configura proprio come l'impulso ad instaurare una società cristiana. E Rosmini illustra tale vocazione soprattutto con una serie di considerazioni consegnate allo scritto di riflessione filosofica e teologica intitolato Il giorno di ritiro, così viene indicato nel suo diario personale, poi intitolato Il giorno di solitudine. Si tratta, lo sappiamo bene, dello scritto pubblicato alcuni anni or sono integralmente per le cure del professor Monsignor Giuseppe Lorizio, nel quale si rintracciano proprio degli elementi interessanti per comprendere l'evolversi della mente e del cuore di Rosmini alla vocazione religiosa. Di questo lavoro noi troviamo sovente accenni nelle lettere. Esso cresce anche grazie alla considerazione che Rosmini scambia con Son e Tevini, da cui proprio gli viene proprio l'esempio di una vocazione sacerdotale sentita e a cui terranno fede per tutta la vita. E nel periodo in cui il giovane Antonio Rosmini maturava la vocazione, con Son e Tevini aveva intrapreso tutta una serie di iniziative, nonostante non solo di carattere filosofico, ma anzi soprattutto all'inizio di carattere letterario. Pensiamo all'Accademia dei Vannetti, e soprattutto poi a quell'impegno che non ha avuto un esito positivo, ma comunque ha dimostrato qui Rosmini una grandissima determinazione già così giovane, quello di portare avanti, di collaborare alle aggiunte per il vocabolario della Crusca. E lo studioso però che cerca di interpretare le lettere del periodo della vocazione e della formazione, a mio modesto parere, si trova di fronte all'interrogativo se attribuire rilievo al lavoro impegnativo, come dire, di studio personale che porta Rosmini ad iniziare l'opera e apologetica e ascetica Il giorno di solitudine, oppure se guardare proprio agli esempi concreti di sacerdozio che aveva davanti a sé. Le lettere ci rivelano questo continuo dialogo con i due sacerdoti, anche con il suo insegnante di filosofia e di matematica al liceo, e anche insieme proprio lo sforzo di creare nel suo ambiente un'atmosfera favorevole alla formazione sacerdotale. E Son aveva preparato il suo amico in quel tempo una dissertazione sul tema fondamentale della grazia e ne parla con Rosmini, il quale poi gliela invia con delle precise correzioni. E infatti in una lettera il giovane Antonio traccia proprio una sorta di bibliografia minima per l'inizio del lavoro dell'amico. E quasi sicuramente Rosmini si ricorderà proprio di questo interesse quando imposterà e scriverà ad uso della sorella Giuseppa Margherita l'opera sull'educazione cristiana, dell'educazione cristiana, che opera che verrà pubblicata presso l'editore veneziano Battaggia nel 1823. E in particolare Son, per rendere serio il suo impegno e pure anche per assicurarsi una stabile fonte di sussistenza, cercava di stabilirsi Rovereto per insegnare. E la fede di Rosmini nella provvidenza traspare nelle lettere a Son, ma non solo a Son. Una, ad esempio, all'altro amico chierico poc'anzi nominato, Simone Michele Tevini, lettera del 17 febbraio 1814, lettera numero 9 del volume 61, in cui nell'annunciare proprio l'imminente morte della nonna materna, Giuseppa Formenti, egli mostra la imperturbabilità, ossia la caratteristica peculiare del saggio cristiano, in grado di accettare serenamente tutto quanto proviene dalla volontà di Dio. E di qui ecco le parole di Rosmini, che suonano così. L'altro dì sono stato a Riva, dove ho trovato mia avola in misero stato e già presso la morte. Sia fatta la volontà di Dio, e la certa non può, secondo pare a me, altro che ben capitare. Oh, quante sono le miserie e pericoli di cotesto mondo! Ella ne è arrivata al porto. ma la prima e più significativa lettera in cui Rosmini delinea la funzione della provvidenza è proprio quella a Luigi Sonna del 22 dicembre 1815, lettera numero 88 del volume 61, laddove Rosmini, nel rispondere alle lettere di Sonna del 10 e 17 dicembre del medesimo anno, lo rincuora per essere rimasto scoraggiato da un atteggiamento non zelante del figlio del conte Paride Saracini, a cui aveva impartito lezioni di retorica. Ecco le parole consolatrici e rincuoranti di Rosmini, che si affida completamente alla provvidenza. Oggi ho l'allegrezza di vedermi recare un bel letterone di vostro carattere, il quale subito ed avidamente aperto trovo due vostre lettere ed una per lo fratel mio. L'allegrezza fu assai, ma to che essa non debbe essere intera, anzi smoccicata, perciò che trovo leggendo cose che m'affliggono e mi dan dolore anziché mi consolino e ricreano. Ma don Luigi, io non voglio dolermi e rattristarmi sì presto, perciò che ho per certo che tutto quello che viene da Dio è ottimo. E anzi, io medesimo, non che punto il disami, l'amo moltissimo. Il desidero, il voglio, e di ciò, domene Dio, medesimo ne prego. So che gli uomini possono danneggiare se stessi, permettendolo, non operandolo, il Dio, e possono nuocersi e ferirsi e rendersi miserabili più che non sono. Ma di questo non penso io che sia divenuto con voi, il quale amicissimo del Signor nostro e nostro caro amico, non dubito che solamente vogliate ed agognate quello che egli vuole e tutti i vostri desideri di lui abbiano sete e nessun'altra cosa appesantiscono e li possano saziare. E però ogni vostro atto ed ogni vostra parola ed ogni vostro pensiero sopra la sua volontà di sapienza e di verità piena sia modellato e sia conforme a quello che gli vuole dagli uomini. E però, essendo io certo che il male che vi sentite addosso da voi non pervenga, Dio poi sappia io altro non adoperar che il bene, nessun altro avere sopra di voi possanza e forza nessuna. Quale grandissima consolazione non mi resta nella legittima conseguenza che da questo raziocinio se ne deve trarre ciò, questo annovulamento a cui vi pare d'essere attorniato, altro non dover significare che alcuno di quei giochi e scherzi bellissimi della divina sapienza e provvidenza, o altitudine delle ricchezze della sapienza e scienza di Dio. Questa chi conosce si trova sempre che la rimiri, per quanto può occhio mortale, pieno di meraviglia, meraviglia accompagnata d'amore, amore d'ogni dolcezza e soavità pieno. Soavità celestiale e la quale non solo fa essere allegri santamente, ma benanco ogni asprezza di bontà divina fa veramente riconoscere e tenere cara. Però che certo è che i doni e la beneficenza della mano suprema talvolta pare ai nostri occhi e ci si pare innanzi come sembiante un pucolin brusco e serio. E per qualche nuvoletta dubbioso e per qualche leggera amaritudine non si piacevole e dilettoso a bel principio. Ma voi già ve sapete e intimamente vi rasserena e vi fa stare in calma. Ne è mestiere che aggiunga parola. Ecco che qui in questa lettera troviamo proprio un vero e proprio inno alla provvidenza. Richiami ad una concezione della provvidenza simile a quella enunciata nel 1815 si trovano anche sparsi nelle lettere composte nel periodo che va dal 1817 al 1819, lettere sono state pubblicate nella nuova edizione dell'Epistolario Rosminiano come volume 62 che è uscito nell'agosto del 2016. In particolare nel periodo di frequenza dei corsi di sacratologia presso l'Università di Padova, a cui Rosmini si era iscritto proprio il 22 novembre 1816, Rosmini in una lettera indirizzata al padre Minciotti del 3 ottobre 1817, che nel volume 62 porta il numero 200, sottolinea come la provvidenza abbia fino ad allora aiutato l'amico Giuseppe Bartolomeo Stoffella della Croce. e scrive Rosmini: ora fin qui la provvidenza sostenne Giuseppe Bartolomeo negli studi senza che egli gran fatto dovesse darsi d'attorno, ponendo il tempo a lucrare, or quinci innanzi pari che voglia altramente. La lettera poi a Sonna del 22 dicembre 1817, che è stata proprio edita per la prima volta in questo volume appena uscito, 62, appunto curata anch'esso per le cure del professor Maluse e della sottoscritta, Rosmini si richiama all'opera agostiniana della maniera di catechizzare gli idioti. E qui parla di quest'opera come proprio di un capolavoro in ambito di religione e di provvidenza divina. Si tratta questa di una lettera in cui Rosmini spiega anche con precisione anche tutta una serie di metodologie che Son doveva seguire per quanto concerne l'insegnamento della religione. E a proposito dell'opera di Agostino, Rosmini afferma: voi sapete quanto anche Sant'Agostino nel suo libro della maniera di catechizzare gli indotti ami andar per la via storica e propriamente seguendo l'ordine dei fatti, da cui poi risulta il grande edificio, la grande opera immensa ed unica della religione, e sia della divina provvidenza in ciò. Ricordiamo che sarà proprio Rosmini che nel 1820 tradurrà proprio quest'opera, volgarizzerà quest'opera di Sant'Agostino, che poi verrà pubblicata sempre presso l'editore veneziano Battaggia nel 1821. Se invece volgiamo lo sguardo alle lettere del 1819, nella lettera per Alessandro Paravia, la numero 321 del volume 62, Rosmini si richiama in maniera efficace alla provvidenza per quanto riguarda l'incarico di organizzare a Rovereto da parte della sorella Giuseffa Margherita la pia casa delle cinque orfane, che era stata istituita con un lascito testamentario dal sacerdote Don Andrea Vannetti. A riguardo egli dichiara: l'andata a Padova non posso gi mai farla sì presto, sono in sullo stampare il mio opuscolo delle laudi di San Filippo, che vi manderò alla prima occasione. Appresso manderò fuori alcune altre cosette che vedrete. Oltre a ciò mi trattiene una funzione a cui voglio essere presente. Voi saprete forse che mia sorella, come nulla più, desidera che di servire a Dio e giovare altrui. Così ha proposto e per evidentissima opera della provvidenza ha già ritto in piede al tutto ordinato un nuovo istituto in cui d'essa intenderà all'educare di povere orfanelle qui in Rovereto. In generale occorre tenere presente che tutte le difficoltà a cui andranno incontro molte iniziative di Rosmini anche dopo il 1819 renderanno proprio il pensatore uomo spirituale più attento a quelle che sono le dimensioni dell'attesa e li porteranno anche a un approfondimento delle vie misteriose della provvidenza. Già nel 1819, nella lettera a Niccolò Tomaseo, marzo 1819, lettera numero 288 del volume 62, Rosmini prospetta un progetto di approfondimento filosofico e anche di riforma sociale che lascia stupiti. Il giovane Antonio, allora studente appunto di teologia, tratteggia una visione, potremmo dire, epistemologica complessiva, ricostruendo i passaggi della sua formazione, quella per intenderci degli anni in cui inizia a scrivere degli abbozzi di filosofia. Sembrano rilevanti a riguardo le seguenti affermazioni di Rosmini: né vi incresca il vedere qui disegnato un lavoro a dir vero lungo, ma l'agevole, e di somma sottigliezza e perspicuità bisognevole, perciò che, primieramente, io reputo quest'opera di infinito giovamento a tutta la storia dell'umanità. Poi questo riecheggio che non si porti la cosa allo scrupolo e alla minuzia. Né parimenti intendo che voi stesso di simile fatica vi carichiate. Ben d'altro avete già somma gravissima, ma vorrei, come ho detto, che aveste quest'opera fatta già in universale per servire alla storia dell'umanità e che voi altro non vi occorresse che di farne l'applicazione al ramo delle arti di cui parliamo. Occorre qui chiarire che nel 1816 Rosmini aveva già steso una classificazione delle storie ispirandosi a Bacone e essa rientrava proprio nella più vasta storia dell'umana sapienza che avrebbe dovuto a sua volta rientrare in una storia dell'umanità concepita sotto quattro aspetti, quelli dell'intelligenza, dei sentimenti, delle azioni e delle cose. E nell'archivio di Stresa sono conservati diversi documenti che trattano di questi argomenti, la cui datazione varia, alcuni dal 1818 in poi. E alcuni frammenti giovanili rosminiani, esaminati in maniera preliminare da Guido Rossi nella riedizione della vita di Antonio Rosmini di Giovan Battista Pagani, sono stati poi pubblicati. E Rosmini ritornerà successivamente, come lo stesso Guido Rossi ha messo in luce, su questi pensieri dopo il 1830, nel breve frammento Missione provvidenziale dei popoli nello spazio e nel tempo, che verrà pubblicato nel primo anno di uscita della rivista rosminiana, cioè nel secondo fascicolo dell'anno 1906. Come scaturisce in Pagani Rossi, buona parte di questi pensieri rientrerà proprio nell'opera politica giovanile, seppure con una diversa sistemazione in rapporto alla fine del nuovo lavoro. E quel sereno ed equilibrato ottimismo poi, per cui da un mare di guai può sortire un stabile conforto, ecco che lo ritroveremo nella Teodicea, meglio sviluppato e più razionalmente chiarito. Per dirla con le parole di Luigi Bulferetti, ecco che la storia dell'umanità sbocca quindi nella Teodicea. Se si volge brevemente, poi mi avvio verso la conclusione, lo sguardo alle lettere rosminiane scritte tra il 1820 e il 1824, che saranno pubblicate nel volume 63 che è in preparazione, possiamo individuare altre affermazioni rilevanti sulla provvidenza. In questo periodo dal 1820 al 1824, ecco che Rovereto viene un po' a configurarsi come il trampolino di lancio di tutte le iniziative dei Rosmini che in questo periodo di gestazione sono ancora abbozzate. E dalla corrispondenza proprio si comprendono bene alcune tendenze che si delineano e si delineano che uno dopo l'altro si spengono quelli che erano i primi giovanili entusiasmi e le ambizioni, progettazioni sulle iniziative di apostolato. Allora, cosa succede in Rosmini in questo periodo? In Rosmini matura un atteggiamento di disponibilità più che di iniziativa. Cioè, potremmo dire che si verificano due spinte nell'ancora giovane roveretano. Da un lato una tendenza matura, addirittura teorizzata a fondo sull'attesa di lettura dei segni provvidenziali, dall'altra una tendenza giovanile ancora presente e confliggente con la prima a preparare le iniziative, a lanciare segnali ad altri e ad attendere la loro accoglienza. E questa tendenza ad attendere si fa strada con chiarezza dopo il 1824. Significative affermazioni sulla provvidenza sono presenti nella lettera del 15 ottobre 1821, indirizzata a Giovanni Stefani, lettera che porterà il numero 368 nel volume 63 che è in preparazione. Qui Rosmini si richiama al già citato Sant'Agostino, al suo del modo di categorizzare gli idioti, che già in questa lettera Rosmini sottolinea che qui siamo, vi dicevo, 15 ottobre 1821, dice: io ho appena fatto la volgarizzazione. E a proposito di Agostino, Rosmini afferma: questo metodo io credo bellissimo ed eccellentissimo. Segue il filo della sacra storia e da fatti avvenuti successivamente nel mondo per disposizione della provvidenza divina, fa pullulare e fiorire tutte le rivelate verità, sia dogmatiche che morali. Questo viene sviluppando tutto il sistema della religione in quell'ordine stesso con cui Dio l'ha sviluppato agli uomini. Congiunge varietà di cose, amenità di fatti, facilità di condotta. Non istanca l'uditore, ma lo ricrea e sempre con novità di scena, a nuova tensione, lo richiama. Entra agevolmente anche nel rozzo perché si apre l'adito con l'agevole via della storia. e le verità agli esempi congiunte restano suggellate meglio nella memoria, meglio impresse nel cuore e per la pratica condotta della vita riescono più opportune. E nella lettera del 20 novembre 1821 circa, che porterà il numero 391 del volume 63, che conterrà in tutto arriverà fino alla lettera numero 599, questa lettera rivolta a Giuseppe Battaggia era stata pubblicata nell'epistolario completo, però ci siamo accorti con data erronea del 2 maggio 1822, in realtà è del 20 novembre 1821. Ed è possibile qui rintracciare nelle parole di Rosmini proprio la prima enucleazione, nonché testimonianza proprio scritta del principio di passività. Così recitano le parole di Rosmini. Noi verremo secondando, non prevedendo i divini disegni, e con la giusta umiltà saremo indifferenti fuorché di fare la volontà di Dio, senza cercare quelle cose che giovano a nostri particolari interessi, ma alla sua gloria. Allora io mi confido che tanto faremo quanto basterà per renderci alla fine consolati. Un'altra interessante lettera dove emergono delle riflessioni significative sulla provvidenza è quella rivolta all'allora ancora abate Mauro Capellari, futuro Papa Gregorio XVI, di una lettera che fino ad ora è inedita e verrà pubblicata per la prima volta nel volume 63 con il numero 435, in cui Rosmini scrive: «La disposizione della provvidenza intorno al mio caro amico Antonio Bassic mi fa sempre più meravigliare ed adorarla. Spero da essa ogni cosa per mezzo di questa impreveduta missione. Io la ringrazio senza fine dell'amore paterno che ha portato al Bassic, tenendomi obbligato come fosse a me stesso». Si ritiene opportuno sinteticamente rammentare che Rosmini conosce per l'intervento di Antonio Traversi e di Orsi il dalmata Antonio Bassi, di cui avverte le difficoltà economiche e quindi egli cerca, come dire, decide di un po' proteggerlo e con tenacia riesce a farlo accettare in Roma, da allora abate, dicevo, Mauro Capellari, perché curi la sua formazione presso Propaganda Fide. E ora davvero mi avvio alla conclusione, sottolineando che un altro cenno interessante alla provvidenza, agli studi sul pensiero politico che Rosmini orientava in funzione della comprensione e dell'impegno per una cultura cattolica in espansione, nel contrasto ai progressi dello spirito di incredulità veicolato dagli eredi dell'illuminismo settecentesco e dal pensiero liberale avanzate, si trovano in una lettera del 30 giugno 1823, numero 463, porterà nel volume 63 è già stata pubblicata, pagina 460, nell'epistolario completo Pane 1887-1894 di 13 volumi, pubblicata nel primo volume. E questo si rivolge a questo nobile tirolese che si stava avviando alla carriera nell'amministrazione imperiale, cioè Clemens Brandis. E avendo Rosmini presentato proprio questo personaggio all'Accademia degli Agiati per una sua aggregazione, si rivolge a lui e gli spiega con sincerità i suoi interessi, spiegandogli proprio che al ritorno che Rosmini aveva fatto dal viaggio romano a seguito del cardinale Piker, ha ripreso a studiare e si è gettato negli studi sulla politica nei confronti della religione. E gli scrive: «Ora tutta la vita mia è divisa fra le occupazioni più strette del mio stato e gli studi. In quanto a questi tutto mi tiene ancora quel lavoro di cui parmi averle fatto un cenno quando ella era qui, cioè l'esame di quell'anello che lega la politica con la religione. Ah, se ella fosse qui, quanto non mi sarebbe non solo dolce ma certamente utile comunicarle alcune idee prima di avventurarle al pubblico. Sono certo che ne riceverei degli ottimi lumi. Se la provvidenza divina, co suoi sempre amabili fini, ci ha separati appena conosciuti, ci ha però somministrati ancora dei nobili mezzi per avvicinarsi e vivere nell'unione degli animi». Quindi anche le riflessioni rosminiane sull'educazione e gli scambi di opinioni con diversi personaggi, alcune anche di alto lignaggio e di responsabilità elevate, tra cui anche Cesare Taparelli d'Azeglio, ci fanno proprio intendere che si viene a costituire una sorta di fervore di interessi politici che sono per il momento ancora un po' coltivati nel periodo dal 1820 al 1824 nel chiuso degli studi. E sicuramente, come già Bolferetti aveva con grande acume critico messo in luce, Rosmini ormai ha raggiunto circa nel 1824 con la dottrina della provvidenza il principio per interpretare la storia: dalla politica umana è salito alla politica divina.